Ci siamo lasciati domenica invitandoci a vivere una quaresima di riforma spirituale. Mercoledì scorso la chiesa era piena come adesso, guardate, bella, bella, bella manifestazione di fede. E tutti abbiamo sentito le due grandi espressioni della chiesa. L'una, di severo monito, ricordati, o uomo, che sei polvere. Polvere. Così. E in polvere ritornerai. La seconda parola d'invito. Convertiti e credi al Vangelo. Ve le ripeteremo alla fine della messa, ricevendo le sante ceneri. Abbiamo vissuto una settimana sconvolgente. Il Papa Benedetto che ci rimanda al 1294, quando l'allora Papa Celestino V, San Celestino V, operò, secondo Dante, per viltade il gran rifiuto. Non è così come dice Dante, non operò per viltà, perché voleva sottrarsi allora alla prepotenza politica di Carlo D'Angiò, che l'avevano messo incastrato dentro un movimento politico per regnare sul regno delle due Sicilie, il regno di Napoli, questo Papa che veniva dalla preghiera, dice, no, non è roba mia questa, me ne vado, gli affari politici sono i vostri, non voglio metterci le mani. E poi fu, sapete, assassinato, come sempre succede. Per tornare al gesto di Papa Benedetto dobbiamo tornare là, ma in condizioni molto diverse. Avete sentito, avete letto commenti su tutti i giornali, si parla di evento storico con S maiuscola, 700, 800 anni fa, ma è successo. Si è parlato in questi giorni di un gesto di grande umiltà, di grande distacco dal potere e di grande responsabilità. Si è parlato di un momento molto difficile per la Chiesa all'interno della Chiesa, oltre che all'esterno. È una fuga dal potere o è un atto di grande responsabilità il gesto di Papa Benedetto? Non è sicuramente la fuga dalle responsabilità. Il nostro Papa, se ben ricordate, quando salì al soglio pontificio, già ci aveva messo in guardia su due cose. Torniamo a leggere i documenti di allora, di 8 anni fa. Innanzitutto torniamo a quella via Crucis, l'ultima, da cardinale e prima di essere eletto Papa. Vi ricordate la stazione del Colosseo, quando disse: nella Chiesa c'è tanta sporcizia. Povero Papa, lui la conosceva questa sporcizia, ha preso lo scopone, non ci è riuscito a spazzare via tutto. Ma non vi meravigli, eh? Dove sono gli uomini, dove c'è il potere, dove c'è la carriera, c'è l'uomo. L'uomo con la U minuscola, quando tutti dovremmo sentirci umili servitori degli altri, non carrieristi. Vi ricordate il famoso discorso insieme all'onorevole Pera al Parlamento italiano, che ha detto origine al libro Le radici, le ultime radici, quando il Papa parlava del male del secolo, della dittatura del relativismo. Il Papa che con molta preveggenza ci mise in guardia sulle future distruzioni dell'umanità. E in questi 8 anni si sta consumando in modo esatto quella previsione. L'umanità è alle strette per la dittatura del relativismo. Che cos'è sta roba qua? Non è roba che si mangia, eh? È roba che si vive e ci distrugge. Quante ne abbiamo viste in questi anni? Amici, pensate alle grandi difficoltà dell'America Latina, laddove ogni giorno si perdono centinaia di migliaia di cattolici che abiurano, che si allontanano dalla fede per convertirsi alle sette, tante sette imperanti. L'America Latina, che era il bacino della fede cristiana, oggi è diventata l'elemento di dispersione della comunità cristiana. Il Papa Benedetto lo sa. Pensate alla ribellione contro l'insegnamento del Papa di alcune conferenze episcopali. Una Chiesa non più obbediente all'insegnamento di Pietro. Una Chiesa non più umile in tutti i suoi elementi al servizio come Cristo, servo degli uomini. E il Papa lo sa. Questo uomo che si è trovato a quest'età, dinanzi a questi problemi che ti opprimono, che ti schiacciano, sono mondiali, e ha detto: io non gliela faccio più. Non perché voglio esimermi dalle mie responsabilità, non gliela faccio più. Come si fa a far fronte a questo mondo così terribilmente inquieto? Io ho detto ai miei ragazzi, anche ieri, per favore quei bambini laggiù, ho detto ai miei ragazzi ieri, siamo agli inizi dei grandi eventi. Amici, ricordatelo questo che vi dico oggi. Non tanto perché piove dal cielo il fuoco, i meteoriti, questo è l'antipasto. Se è vero quello che disse Papa Giovanni Paolo II a Fulda nell'84, quando lo interrogarono sui segreti di Fatima, il Papa rispose seccato: perché mi chiedete? Siete curiosi di sapere queste cose? Cosa volete sapere? Come interi continenti spariranno dalla faccia della terra? Papa Giovanni Paolo II. O come milioni di uomini moriranno in pochi secondi? Questo volete sapere? Pregate, convertitevi e non mi interrogate più. Parole crude del Papa Giovanni. Parole vere, parole profetiche, non lo so. Il Papa le ha dette, perché lo rimproveravano nell'84 di non voler pubblicare il segreto di Fatima. Ma io vi dirò di più. Si stanno avvicinando sicuramente, è nell'aria, mi risulta, i segreti di Medjugorje, che sono il completamento di quelli di Fatima. Amici, cosa ci aspetterà? Non lo so. Sicuramente un'era di grande dolore, di grande purificazione. Un mondo che sta sbandando paurosamente. Quel famoso relativismo di cui vi parlavo inizialmente, a che cosa è giunto? È giunto a contestare perfino le leggi naturali, come la creazione. Che ci fosse il razionalismo lo sappiamo da sempre. Uomini non credenti che si affidano solo alla ragione umana e non alla fede, non ci scandalizziamo. Uomini orgogliosi e superbi che elevano la ragione a divinità, l'abbiamo visto con la Rivoluzione francese. Uomini anarchici moralmente che esigono di fare il loro comodo in nome del proprio comodo, ci sono sempre stati. Ma che oggi si voglia contestare la stessa natura e la stessa creazione, amici, non è mai accaduto. Non è mai accaduto che le opinioni degli uomini assurgano, una volta distrutta la verità, a verità assoluta, insindacabile, per cui la mia, la tua, la nostra opinione diventa, anche nel desiderio, insindacabile e legge. Ed eccolo, siamo arrivati. Voi pensate che il Padre Eterno possa permettere la distruzione della famiglia originaria della creazione? Non credo, non credo, non credo. Voi pensate che dire papà e mamma sia un delitto oggi? Come accade? Voi pensate che diventi legge? Non credo, non credo, non credo. Questa è un'umanità sbandata, una follia dell'uomo. E voi pensate che Dio permetta che l'uomo nella sua follia possa distruggere tutto? Non ci posso pensare. Ecco perché io credo. Il Signore stia per dirci, attenzione, sono io il creatore, non siete voi. Sono io il responsabile del mondo, non siete voi. Se è vero come è vero, credo, che il demonio abbia conquistato tutti i poteri del mondo, ce n'è rimasto uno che ancora non ha conquistato, la cattedra di Pietro, il Papa. E voi pensate che Satana non dia l'assalto al soglio di Pietro? State tranquilli, sicuro. La Madonna dice, io lo spazzerò via, bruciandolo col fuoco dell'inferno. Non posso permettere che sul trono di Pietro salga il demonio. Amici, sono i tempi che viviamo, eh? Questa non è follia. Questa è una pura osservazione dei fatti che vediamo svolgersi intorno a noi. Allora vedete com'è importante questa decisione del Papa, va inquadrata in tutto questo mistero, in questo evolversi di un'umanità che non sappiamo quale strada imboccherà. Ecco perché si parla di decisione storica. Un uomo che per umiltà, un uomo non attaccato al potere, dice me ne vado, ma non perché non voglio, che non posso più compiere il mio dovere come dovrei, sono preoccupato della Chiesa. E siccome la Chiesa non è di Benedetto, e manco di Don Ignazio, e manco di Paolo II, ma di Cristo, non abbiate paura. Amici, non abbiate paura. Vedremo un Papa, sarà bianco, sarà nero, sarà azzurro, sarà giallo, non ci interessa. Non ci interessa da qualunque parte del mondo venga, perché noi nel Papa vediamo, come chiamava Santa Caterina, il dolce Cristo in terra. Noi nel Papa vediamo il successore di Pietro, e tu sei pietra, roccia, capito? E su questa roccia io fonderò la mia Chiesa e le potenze dell'inferno non prevarranno. Amici, non prevarranno. Vi ricordate quando nel 1860 si fece l'unità d'Italia? Leggete la storia. Il sindaco di Roma di allora, guardando da Porta Pia il cupolone di Michelangelo, che disse, eccole là, le rovine fumanti del Vaticano. Poraccio. E chi era Carneade? Chi era costui? Direbbe il Manzoni. Voi ricordate il nome di questo sindaco? Ma non ci interessa. Aveva previsto la fine del papato. Povero illuso. Prima di lui un altro grande, Napoleone, quando imprigionò il Papa di Roma e lo portò a Fontainebleau, disse, questo è l'ultimo Papa. Povero illuso. E troppi ne sono venuti dopo di lui. Se fosse vivo oggi Napoleone, che direbbe? Che stupido che sono stato a dire quelle parole. Amici, non abbiate paura. Morto un papa, se ne fa un altro, dice il proverbio. Anche se sto proverbio non è più valido, non essendoci più un papa per rinuncia, se ne fa un altro. Il problema è un altro, come si faranno i preti, non come si fa il papa. Come vi dissi domenica, pregare. Noi preghiamo per il papa, preghiamo che il Signore ci dia un papa all'altezza della situazione. Quando morì Giovanni Paolo II, il grande Paolo dei nostri tempi, no? Il grande viaggiatore, il grande messaggero. Sì, ma il grande Papa che ha portato Cristo nel mondo, ma ha lasciato tutti i problemi sulle spalle di Benedetto, capito? Tutti i problemi della curia romana, del Vaticano, Papa Giovanni non manco l'ha toccati sfiorati con un dito e l'ha messo sulle spalle di Benedetto. Ecco perché Benedetto gliela va più. Chiaro? E si è trovato dinanzi a problemi immani di ogni tipo e dice io non gliela faccio più. Amici, con grande rispetto, con grande affetto per questo grande Papa. Allora si disse: Giovanni Paolo II riempì le piazze di giovani. Papa Benedetto questi giovani li porterà dalle piazze alla Chiesa. Guardate com'è grande il Signore. Questi momenti difficili in cui c'è tanta confusione mentale. Ci ha mandato il Papa Benedetto per un uomo di dottrina, un uomo preciso, una mente superiore, per darci la verità con esattezza, per dirci che tutto dobbiamo fondare sulla ragione se non credi. Nessun Papa ha parlato del valore della ragione come Papa Benedetto. Nessuno. Tutti i papi ovviamente parlano in nome della rivelazione. Quest'uomo ha parlato per 8 anni al mondo della scienza, della cultura e al mondo cristiano della ragione su cui fondare tutta la nostra vita. Che grande Papa che ci perdiamo. Sicuramente non lo vedremo più, domenica l'ultima volta poi scomparirà ai nostri occhi, per la sua umiltà, per il senso della delicatezza che ha sempre ispirato ogni suo gesto e per non intralciare ovviamente il Papa futuro. Nel documento che io vi darò alla fine della Messa, che è questo qua, questa è l'edizione per quelli che vedono poco, vedo quella che per quelli vedenti normali, il Papa ha detto, è un documento eccezionale, ha detto cose eccezionali a proposito del Vangelo di oggi. Le tentazioni di Gesù sono le nostre tentazioni. Di che queste pietre diventino pane a uno che da 40 giorni non mangia nel deserto. Perché nel deserto? Perché il deserto è il luogo della sopravvivenza, dove anche un bicchiere d'acqua ti può salvare, un filino d'erba ti può salvare, dove non si vive ma si sopravvive, dove sei nel senso della solitudine, sei privo di ogni aiuto, sei solo, è lì che tu ricerchi Dio. Pensate com'è subdola questa tentazione nel deserto a un uomo affamato: eccoti il pane da mangiare, se tu mi riconosci Dio. Amici, è la tentazione del benessere, del denaro, del materiale. Gesù cosa risponde? Appellandosi alla parola di Dio, sta scritto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ieri mi ha telefonato dalle Filippine e vi ringrazia, padre Glenn. Era di una gioia sconfinata. Cioè, ho riportato i 20 pulcini per i miei piccolini. Carina. Cioè, grazie che mi hai mandato i soldini per comprare il riso, era quasi finito. Cioè, ho comprato il riso e le medicine, mi ha detto ieri. E cominciamo a costruire la piccola cappella dove pregare. Contento come una Pasqua, padre Glenn. E mi ha detto: prega per me, sono stanchissimo, fa pregare i tuoi fedeli per me, i miei bambini pregano per le vostre famiglie, per le vostre comunità. Amici, diciamo come nel deserto, un pugno di riso. Ai vostri bambini giorni fa ho fatto la prova, dammi la tua manina, su, mettici un pugno di riso dentro, ci doni, quanto è poco, sono 2 cucchiaietti, i tuoi compagni di padre Glenn, 2 piccoli cucchiai di riso per un giorno. No, sì. Al mattino che mangi tu? Nutella, spalmata, e coloro il giorno, secondo la pubblicità, no? I bambini di padre Glenn hanno un po' d'acqua tinta, tè, con un solo biscotto, uno. Don Madoni, uno. C'è perché 2? Perché non c'è. Pori bambini, cioè, come fanno? E fanno, se non c'è non c'è, siamo nel deserto. Amici, vedete? La fame. Attenti amici, questa crisi che noi stiamo vivendo, la crisi dopo tanto spreco. Avete sentito in televisione giorni fa lo spreco degli italiani? Il 40% di ciò che compriamo al supermercato va nei bidoni della spazzatura. Oh! Oh! La crisi! 40%. Compro 10, 4 lo butto nel cestone per immondizia. Butto la carne, butto il salame, butto il pane, butto tutto, butto, spreco. E vediamo i poveri che vanno a racimolare dentro i bidoni la spazzatura per poter mangiare ancora oggi. Ieri alla mia porta hanno bussato una fila ininterrotta di persone. C'è il bambino che non mangia. Padre, non mangia. Alle 7:15 mi hanno bussato ieri mattina. Io dormivo ancora. E la mattina non la faccio più alzarmi presto. Dormivo. Padre, non mangio. Non c'ho niente da mangiare. Capite? Voi che fareste? È quello che ho fatto io. Gli amici. Ma chi sono questi? Non sono neri. Non sono africani. Sono italiani. Ieri un altro. Doni, mi hanno tagliato il gas. Siamo al freddo e al gelo. Mamma mia. È arrivata una signora e mi ha detto, devo pagare la luce, guardi, altrimenti lunedì mi staccano il contatore. Che facciamo? E che facciamo? Amici, vedete, in tempi difficili il pane quanto è buono. Come dovremmo conservarlo con amore, il pane. Quello che, che schifo, i nostri bambini buttano nel cestone. Doni, che c'è dentro la brioche? Che tipo di marmellata? Pesche o fichi? Pesche, che schifo. Mamma, che pugno su un occhio ai bambini di Padre Grand. Pum! Hai dato un pugno a quel bambino che ha detto, magari ce l'avessi io, quel pezzino di pane che tu hai buttato via. Gesù del deserto non ha pane, sono solo le pietre. Gesù non cede, vedete, alla tentazione del pane. Sta scritto! Fuori, nutriti di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lo porta sul monte delle tentazioni, che io ho visto, ci sono stato, chiaro? Di lì vedi tutto il Mar Morto, vedi Gerico, il Mediterraneo, no? Dirà, Gesù gli dice, il diavolo gli dice, guarda, mettiti in ginocchio, adorami, riconoscimi Dio, ti darò tutti i poteri, amici. È la nostra tentazione, no? È la tentazione delle poltrone, il potere, il comando, la carriera. Amici, che tempo questi di carriera, i carrieristi, non solo in Vaticano, ma dappertutto. Ma come si sta bene le poltrone, eh? Una volta accovacciati si attaccano con l'ata, che mica si scappano più dal sedere. Amici, la tentazione della poltrona, del potere, non si lascia il potere. Papa Benedetto ha detto, chiuso, basta, io sono servo dei servi di Dio, non sono il comandante. Che bello esempio al mondo, bello. La terza tentazione lo porta sulle mura di Gerusalemme, sul pinnacolo, 40 metri di altezza, ci buttati giù, tanto gli angeli ti sostengono, non inciamperai il piede. Gesù lo condanna, vattene Satana, servi solo il Signore. Era la nostra tentazione, quella di servirsi di Dio, di strumentalizzarlo, di metterlo al nostro servizio, di collocarci noi al suo posto. Amici, che posto ha Dio nella tua vita, nella mia vita? Il primo posto? Teoricamente sì, praticamente no. Che cosa vale più per te? Il denaro? La carriera? Il successo? L'immagine? Il portafoglio? Il lusso, la macchina, le ferie, tutto questo è più di Cristo? È più di Dio? Amici, chiediamocelo, è tempo di Quaresima, non di solo pane viviamo, non si vive solo di telefonini, di smartphone o di tablet, no, no? Si vive dei valori spirituali, non vedete? Per perché questa crisi terrificante che ha coinvolto il mondo? Ma non è una crisi puramente economica, finanziaria, è una crisi morale, è una crisi di onestà. Siamo piombati nel baratro perché siamo disonesti, tutti, o quasi. Dobbiamo tornare ad essere onesti, ad essere dignitosi, ad essere puri, ad essere sinceri, ad essere solidali, ad essere fratelli, al bene comune, questa parola che riempie la bocca di tanti politici in questi giorni. Il bene comune per molti corrisponde al bene della tasca loro. No, il bene comune è il bene di tutti, dei più piccoli, amici. Il bene dei malati. Non è possibile che tu vada alla USL di Pinco Pallino e chiedi una visita tramandala il 14 gennaio del 2014. Non è possibile, amici. Ma come mai tutto questo? Come mai? È così. Perché? Chiediamocelo perché. Vi sta bene? A me no. Per cui, con questa logica, solo il ricco potrà fare le sue analisi e quelli che non dispongono, che muoiono nel frattempo, in attesa della visita che non verrà mai, o dell'esame medico, clinico, cioè, ma come mai siamo ridotti così? Chiediamocelo tutti perché, amici, tempo di Quaresima, tempo di ascolto della parola che illumina, che salva, che ti dà forza, che ti rende onesto, che ti dà gioia. Ascolta, fratello mio, la parola di Dio è la tua salvezza. Dimmi tu, lo dico a me, che posto ha Dio della tua vita? La fede è un qualcosa di privato o di pubblico? Oggi vorrebbero confinarla in sagrestia, la cosina privata, non mi interessa. No, 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 Dio non è un affare privato, è il Dio di tutti. Amici, tempo di penitenza la Quaresima, di sacrificio, di rinnovamento, di conversione, di preghiera, tempo di attesa, tempo di rivoluzione interiore, tempo di attesa della Pasqua. Amici, io vi auguro già fin da adesso buona Pasqua, ma arriviamo alla Pasqua tutti quanti rinnovati, purificati, percorriamo come Gesù il deserto e lì fermiamoci, soli con noi stessi, soli con la verità, soli con Dio. Scendiamo nel cuore. Agostino ti dice: cerchi Dio, scendi nel tuo cuore, nel profondo. Là troverai Dio e troverai te stesso e insieme anche i tuoi fratelli. Buona Quaresima.